Allora, continuiamo i nostri attraversamenti. Io sono sempre Mari da Genova e adesso mi trovo in questa meravigliosa mostra che è stata appunto organizzata al Laboratorio Sociale Buridda e sono qui con José del sindacato USB ed è appartenente al collettivo CALP, che è il collettivo autonomo lavoratori portuali, e con José parliamo di queste due giornate che sono state organizzate appunto il 16 e il 17 luglio, ma anche delle giornate poi che ci saranno, degli eventi che ci saranno il 20 e il 21, e quindi del percorso insomma della USB all'interno di questa Genova 2021.
Esatto. Ciao a tutti e tutte, grazie per questo momento. Allora, il collettivo nasce il 15 ottobre del 2011, dopo un ritorno da degli scontri che ci sono stati a Roma, durante le giornate, diciamo di contestazione al governo. E su questo pullman, come gruppo di portuali, sentivamo l'esigenza di ritrovarci in dei momenti collettivi fuori, diciamo, dalle attività sindacali, quindi fuori da quelli che sono gli attivi sindacali all'interno, diciamo, dei classici sindacati. Abbiamo cominciato a ragionare su come dovevamo metterci in collegamento tra le varie realtà portuali, perché all'interno dell'allora CGIL, nel quale facevamo del sindacato, non si riusciva ad avere delle notizie dalla banchina che avevamo solo che a fianco. Quindi da lì riprendiamo quello che era l'allora Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali, che è un collettivo che ha vita intorno al 68, dove un gruppo di portuali, appunto un po' per le stesse motivazioni, sente l'esigenza di tirare su un collettivo dove si possa parlare sia sindacalmente sia politicamente. Quindi da lì partiamo con questa assemblea dove invitiamo un pochettino tutti i lavoratori, chiedendo appunto di partecipare collettivamente a quelle che sono tutte le problematiche legate al mondo del lavoro, ma anche a quelle politiche. Quindi per fare dei ragionamenti, l'articolo 18 non era la prima volta che subiva degli attacchi, quindi sentivamo l'esigenza di fare dei ragionamenti tra lavoratori. Quindi da lì questa esperienza parte, ovviamente in maniera molto soft, perché dovevamo comunque conoscerci, dovevamo un attimo capire qual era la nostra forza, tutta una serie di, come dire, di sensibilità che dentro il collettivo ci sono, perché il collettivo comunque è variegato, non è tutta della stessa impronta politica, c'è il compagno anarchico, il compagno del collettivo comunista, c'è chi è più magari vicino ai partiti dell'estrema sinistra, chi banalmente è solamente un lavoratore, un delegato sindacale, però ha questo sentimento internazionalista, antifascista. Quindi diciamo che l'anima del CALP è variegata e questa cosa però ci permette di riuscire a dialogare un po' con tutte le realtà che sono variegate, no? Perché non tutti riescono ad avere, diciamo, questa volontà di riparlare magari con un gruppo specifico piuttosto che l'altro, perché magari ci sono scazzi che vengono da
Da
lontano,
lontano,
esatto, da 20 anni,
sì,
esatto,
e vanno
e
lontano
vanno molto
spesso.
lontano, esatto. Quindi questa cosa ci permette di dialogare e dividerci un pochettino i compiti quando si sente l'esigenza di andare a parlare con, appunto, come siamo adesso, con i ragazzi del Buridda, magari con i sindacati confederali, e quindi questa cosa ha dato il via anche a questo dialogo che abbiamo avuto con una serie di compagni legati all'antimilitarismo. Per fare un esempio, i compagni del locale dei irregolari inizialmente ci hanno dato un grande aiuto su quello che è stata poi la battaglia che abbiamo incominciato nel 2019 contro il traffico di armi. Il traffico di armi per noi è una questione etico-morale, cioè diciamo che noi non vogliamo essere parte di questo ingranaggio che è la filiera della produzione delle armi, perché quando noi vediamo in questi teatri di guerra la bomba che esplode, il carro armato che spara e via dicendo, è l'atto finale di un'intera produzione che parte tutta dall'Occidente. dall'Occidente parte dalle università, quindi lo studio, la ricerca di quelli che sono gli armamenti, passando dalle fabbriche, per fare un esempio l'RVM in Sardegna, per poi arrivare all'ultima frontiera prima dei teatri di guerra che sono i porti. Quindi tutto questo lavoro, grazie ai compagni, alle associazioni Weapon Watch, Rete Disarmo, ha creato un forte sentimento dentro di noi su quelle che sono realmente le problematiche e incominciare a ragionare su non sporcare le nostre ore di lavoro, le nostre mani, per essere, come dire, parte, come dicevo prima, dell'ingranaggio per i teatri di guerra e quindi dei massacri che vediamo tutti i giorni a Gaza, in Yemen e in Siria. Diciamo che la scintilla di tutto questo è stato quando un giorno un compagno vede questa colonna di fuoristrada bianchi incolonnati dentro, era circa il 2015, incolonnati dentro il porto e da lì avevamo cominciato un attimo a incuriosirci perché c'era tutta la questione sulla guerra civile in Libia e i Toyota che usavano nel conflitto erano identici a quelli che avevamo in porto. Poi da lì a qualche giorno scoprimo che erano stati rimandati dalla Libia tramite una triangolazione Genova-Tangeri-Libia per poi essere rispediti di nuovo nei teatri di guerra e essere utilizzati per quella che è stata poi appunto la guerra civile in Libia. Quel fattore lì è stato quello che ha cominciato un po' a farci mobilitare contro i traffici all'interno del porto. Quindi poi arriviamo, diciamo, intorno al 2019, dopo una comunicazione dei compagni di Le Havre, del porto di Le Havre, che ci avvertono dell'arrivo di questa Bahri Houthouf nel porto di Genova. Ci avvertono di questa cosa perché loro in quel caso tentarono di bloccare questo carico di 8 cannoni, 8 obici diretti appunto al porto di Jeddah in Arabia Saudita. Quindi da lì organizzammo allora all'interno del sindacato CGIL tutta una serie di iniziative pubbliche richiamando tutte le sensibilità che ritenevamo in quel momento che dovessero partecipare a un evento pubblico. Lanciamo questa grossa assemblea, questo momento assembleare alla sala della chiamata della compagnia e invitammo tutti i collettivi politici locali, Amnesty International, un po' tutte le associazioni, diciamo, che si dichiarano antimilitariste e pacifiste. Stando sempre nel concetto dell'antifascismo e dell'internazionalismo, così da non sfociare in deliri politici, abbiamo poi da quell'assemblea lanciato la mobilitazione contro questa nave qua, appunto della compagnia Bari, in concomitanza ovviamente con l'arrivo di lei nelle banchine. Quindi cominciamo questo percorso all'interno della banchina sapendo che arrivava questa nave a Genova e cominciamo a controllare quelle che furono un po' le merci stoccate all'interno del porto di riferimento, che ora non dico la compagnia per non andare in deliri. Quindi scoprimo che effettivamente su Genova doveva caricare questi generatori della Technal, che sono generatori di corrente da campo, che servivano per alimentare i droni da combattimento, i sistemi di puntamento dei droni da combattimento, le artiglierie da campo e via dicendo. Quindi con la prova, diciamo, constatata in mano, no, di questo, cominciamo anche un piccolo percorso che durò una settimana prima dell'arrivo sotto l'autorità portuale dicendo guardate che stanno dichiarando che questa merce è a uso civile, invece è tutto un armamento che serve per alimentare questo e quest'altro. Quindi mettemmo
Qual è
anche.
la differenza dal punto di vista proprio, diciamo, tecnico? Cioè il fatto che sia per uso civile o per uso militare, che cosa cambia rispetto al passaggio nel porto? Cioè che cosa può attivare? Quali sono gli ingranaggi che
Sì.
potete muovere per fermare?
Allora, diciamo che chi costruisce questo genere, parto da qui così ci capiamo, chi costruisce questo genere di generatori o armamenti, comunque come possono essere fuoristrada, camion e via dicendo, ha questo obbligo di mettere una targhetta identificativa del paese di costruzione, ma ha anche un obbligo a livello internazionale che sia double use. Cioè sia a uso civile sia riconvertibile a uso militare. L'agenzia di riferimento, che questa la posso dire, l'agenzia Delta, in quel caso stava spedendo questi generatori come uso civile, dicendo all'autorità portuale che sarebbero andati alla Guardia Civile arabo-saudita spacciandola come la nostra protezione civile. Quindi Quindi diciamo che poi l'autorità portuale non è che va a controllare tutte le merci, avendo la carica, la bolla di carico con scritto uso civile e tutti i riferimenti come se fosse uso civile, non si è preoccupata. Quando noi invece recuperiamo le foto delle targhette di uso militari, spieghiamo che l'Arabia Saudita ha un esercito che è la Guardia Nazionale e non la Guardia Civile, documentando che andava in un porto come quello di Jeddah, anche l'autorità portuale si attivò per dire mi hanno preso per il culo fondamentalmente, e quindi perché oltretutto ha anche dei costi, cioè ora poi i costi sono tutti legati al tonnellaggio e alla massa della movimentazione, però per fare un esempio, se l'uso civile costa 1 euro, l'uso per la spedizione, l'uso militare ne costa 6, quindi non solo una questione diciamo proprio pratica di bolle, ma anche di costi. Questa cosa però non è stata fatta a casa, è stata fatta furbamente proprio per risparmiare i costi di spedizione.
E anche per non essere poi nei famosi elenchi del
Esattamente.
trasporto della vendita di armi.
Esattamente, esattamente. Quindi creando questo grande movimento, diciamo, e questa contraddizione all'interno dell'autorità portuale della Capitaneria, dopo che l'Agenzia Marittima ha dichiarato questo, e lanciando lo sciopero, riuscimmo poi di fatto a bloccare il carico di questa nave. La nave rimase 2 o 3 giorni ferma in banchina aspettando notizie se poteva caricare o meno. Dopo circa una settimana da quel momento lì inviò una lettera all'autorità portuale dicendo che l'agenzia Delta rifiutava l'imbarco alla Bahari, e la Bahari salpò e diciamo che vincemmo quella battaglia lì. Su questa vicenda qua c'è una nota dolente perché noi in quel momento eravamo dentro la CGIL, era il nostro sindacato di riferimento, un po' perché erano i padri, poi Genova ha sempre avuto questo radicamento dentro la CGIL, perché a livello nazionale fino a qualche anno fa la CGIL, devo dire che all'interno del porto era veramente qualcosa di diverso rispetto a quelle che erano le politiche nazionali, magari dalla Casini, vedi. Però c'è questo fattore che in quel momento lì diciamo che beccammo l'onda perfetta, no? Perché c'era la fine delle elezioni europee, il candidato che doveva andare a rappresentare l'Italia per il PD è di La Spezia, quindi rappresentava la Liguria, la CGIL ha sempre avuto questo, diciamo, ambiguità tra sindacato e partito politico, quindi non poteva, come dire, non far vedere che a Genova esisteva ancora un sentimento internazionalista, antifascista, perché comunque Genova si è sempre un po', come dire, espressa, no? In guerra in Vietnam, hanno dato fuoco ai camion diretti. I bastimenti americani diretti in Vietnam, guerra in Cile con gli aiuti umanitari, i greci salvando questo marinaio a bordo di una nave che era un contestatore diciamo, del governo fascista greco, quindi c'è sempre stata questa cosa. E quindi doveva far vedere che esisteva ancora quell'impronta lì. Noi come compagni abbiamo detto bene, però per noi le battaglie si portano alla fine, al termine, non possono essere dei fuochi di paglia, no, pubblicitari e finita lì. Quindi noi prendemmo e continuammo questa battaglia e arrivamo a febbraio 2020, dove anche lì iniziamo tutto un percorso sia sindacale all'interno della Camera del Lavoro, sia politico, quindi con tutti i collettivi che fino a quel momento ci avevano dato solidarietà, appoggio, perché poi comunque vincere una battaglia del genere in un momento abbastanza critico che era tra la guerra in Yemen, la fine della guerra in Libia, l'inizio di un altro bombardamento a Gaza, c'era tutta una serie di cose che aveva alzato l'attenzione rispetto a quello che era la guerra, le guerre nel mondo, no? Questa cosa qua ci ha permesso di rilanciare di nuovo con l'arrivo di un'altra Bari a Genova un'altra iniziativa. L'unica cosa, la nota dolente, è che in quel caso non c'era un interesse politico. Quindi di fatto noi chiedemmo uno sciopero cittadino anche per chiedere la sicurezza, perché credo che le immagini di Beirut dell'esplosione in porto le abbiamo bene tutte in mente. Noi non vogliamo che si replichi una cosa del genere, anche se siamo mossi da una questione etico-morale, perché pensare di andare a lavorare e per un incidente X far detonare una nave che porta nella propria pancia 12 container di esplosivo, possiamo solo immaginare cosa può succedere. Scusate. E quindi non riuscimmo ad ottenere lo sciopero perché le sensibilità erano cambiate, le sensibilità politiche erano cambiate, anche perché in quel periodo c'era tutta una campagna politica dove persino la Pinotti, che era il ministro della difesa, andò a farsi pezzi di campagna elettorale all'interno della CGIL e all'interno della compagnia portuale, e quindi per loro era irrivendicabile di nuovo fare un blocco sulle armi avendo nella pancia una come la Pinotti, cioè era impossibile, anche perché certe poltrone sono garantite da certi collegamenti politici, quindi era proprio mettersi nudi davanti al re, no? E quindi comunque noi andammo dritti, lanciammo lo sciopero, invitammo di nuovo tutte le realtà e in quell'occasione però, grazie alla crescita anche a livello legale che avevamo fatto, chiedevamo l'applicazione della 185 del 1990, che è una legge di Stato a tutti gli effetti del 95, dove dice chiaramente che il transito di armi sul suolo italiano per i paesi che usano come risoluzione finale l'atto della guerra è vietato, facendo anche un cenno alla Costituzione tramite l'articolo 11, no? Che l'Italia ripudia la guerra in ogni sua forma, bla bla bla. E
Come
quindi
l'Italia rifiuta la guerra come risoluzione dei conflitti, dice
esatto,
esattamente. A parte
esatto.
che questi non sono neanche conflitti, ma
Sono
occupazioni
aggressioni,
e aggressioni.
esatto. Però diciamo che nell'ordinamento giuridico l'Italia ha una legge, seppur la Costituzione per noi non è un manualetto, no? Però è la contraddizione all'interno dello Stato, no? Tu hai uno Stato che è tutto legalitario, tutto di bella facciata, che all'interno è una legge che parla chiaro, una Costituzione che parla chiaro, e sono loro e non le fa rispettare perché gli interessi sovranazionali sono ben superiori rispetto a quelli nazionali, cioè Leonardo, che è l'azienda, diciamo, simbolo di quello che è il militarismo nel mondo, è il ponte di collegamento tra l'Italia e il Pentagono. Quindi uno Stato americano come gli Stati Uniti, che mantiene, diciamo, il ruolo di polizia mondiale grazie alle guerre, grazie alla vendita di armi e grazie, diciamo, alla sudditanza di paesi come Israele e come l'Italia, deve l'Italia mantenere quel ruolo, diciamo, di amicizia. Perché se no diventa il classico paese BRICS, no? Nell'immaginario politico. Poi non devo dire che l'Italia è uno dei paesi che sono più, come dire, militarizzati da parte degli Stati Uniti e via
Che le
dicendo.
esportazioni alla Turchia, è il primo paese di esportazione alla
Esatto.
Turchia, che Leonardo adesso per superare il discorso delle esportazioni sta vendendo i progetti e ci sono fabbriche direttamente in Turchia
Esatto,
e
esatto.
quindi anche in questo modo cerca
Si
di scavallare.
bypassa. Quindi diciamo che tutta questa roba, noi chiedemmo l'applicazione di questa legge, riuscimmo grazie a un consigliere comunale locale, che ora mi sfugge il nome, non me lo ricordo, ad avere un ponte di collegamento col Ministero degli Esteri, che allora era Di Maio, in quel momento lì nel 2020, dove abbiamo cominciato questa, diciamo, interlocuzione, no? Dicendogli appunto, guardate che esiste, cioè noi che ricordavamo al ministro degli esteri, noi portuali, dire, al
Che
ministro,
forse c'è una legge.
se esiste una legge, esiste una Costituzione, è vostra, cioè siete voi che poi la dovete, vabbè, però. E il ritorno che ci diedero era molto interessante, praticamente la 185 e la Costituzione non si possono applicare. Perché lo Yemen sta chiedendo aiuto all'Arabia Saudita per risolvere le controversie interne allo Yemen portate avanti dall'Arabia Saudita. Cioè, praticamente è inapplicabile perché c'è una sorta di operazione di pace da parte dell'Arabia Saudita dentro lo Yemen, senza riconoscere che è un'operazione, come dire, di guerra, di pura geopolitica, perché lo Yemen è sul Corno d'Africa. Quindi davanti a Djibouti, dove c'è un interesse commerciale dei più assurdi a livello mondiale, dove passa praticamente il 70% delle merci a livello mondiale, quindi detenere il potere su quel piccolo lembo di terra vuol dire mantenere il potere dell'economia mondiale. E quindi di fatto non applicabile, però seppur non riuscendo ad avere lo stesso tipo di giornata del 2019, riusciamo ad avere tutta una serie di elementi per continuare ad avere, come dire, questo dialogo e ad aprire un immaginario un pochettino diverso su qual è la centralità dei porti oggi, rispetto ai traffici di armi. Quindi si incominciò a innescare questa mobilitazione a livello internazionale, realmente, dove ne abbiamo visto solo che 2 mesi fa i portuali di Auckland, i portuali di Horbun in Sudafrica, i portuali di Le Havre, Marsiglia, Livorno, Napoli, quindi un po' a macchia di leopardo nelle fabbriche si è incominciato ad innescare questo meccanismo, coscienziosi del fatto che il problema principale della guerra è l'Occidente, cioè non è è il militare che spara e uccide, ma è l'ultimo atto, cioè è la fase finale. Tutto parte da qua, cioè la responsabilità è nostra, è morale, è sindacale, è politica, è completamente nostra. E scusami,
No,
mi
no,
fa
no. E
incazzare.
tra l'altro questa cosa è emersa con molta forza ieri, perché ieri sera c'è stato appunto questo incontro, no, al CAP a livello internazionale. Abbiamo proprio ascoltato, no, le persone delle varie organizzazioni sindacali, dei vari collettivi che stanno lavorando per il blocco appunto delle navi a livello internazionale.
Sì, diciamo che grazie alla pubblicità, che ora devo parlare proprio in soldoni, si è preso, abbiamo avuto questa visibilità a livello internazionale, no? Come gruppo di lavoratori all'interno del porto, hanno cominciato un pochettino a chiamarci a livello nazionale, europeo e anche internazionale per raccontare un pochettino, come adesso, no? Quello che era successo, le motivazioni, via dicendo, ma con la scusa di incontrare i vari collettivi e compagni, cercavamo di entrare in relazione e chiedere di mobilitarsi anche solo che sotto un consolato, sotto, come dire, una fabbrica, via dicendo. Quindi poi questa cosa succede, abbiamo incominciato a lavorare su un'interlocuzione con i vari portuali in giro per il mondo, lanciando poi appunto l'assemblea di ieri. Quello che come CALP riteniamo fondamentale è che finché le lotte rimangono relegate nei luoghi, nei singoli luoghi, sì, hanno una forza, ma diciamo non quella reale. Se questa forza prende, diciamo, una piega internazionale, diciamo che si ha maggior leva contrattuale, come dire, no, leva politica rispetto a Genova un giorno, Livorno un giorno, Marsiglia un altro. Quindi quello che abbiamo cercato di fare ieri e che dobbiamo finire di costruire, perché quello di ieri era solo l'inizio, una giornata internazionale contro le armi e contro le guerre, cioè vorremmo fare un po' come abbiamo fatto il 25 di gennaio, che c'era questa giornata internazionale contro la guerra in Yemen, che era un atto simbolico. Noi vorremmo fare una giornata di lotta, cioè quindi con scioperi, picchetti e tutto quello che in ogni posto, ogni compagno con le proprie forze, le disponibilità ha di concentrare però in un'unica giornata.
Questo anche coinvolgendo tutta la filiera, voglio dire, anche le persone che lavorano nelle fabbriche delle armi, anche chi lavora, cioè in tutto il percorso, non solo nel discorso del trasporto, del
No,
porto.
diciamo che oggi siamo partiti dalla logistica, perché oggi la logistica è la vera catena del valore, cioè bloccare questo meccanismo vuol dire bloccare l'economia, un po' come era la Fiat nel 70. Prima la catena del valore era nelle fabbriche, cioè eri capace a costruire una macchina, se tu bloccavi la produzione, bloccavi parte dell'economia, in questo caso italiano. A oggi sono i vari Amazon, MSC, tutti i grandi, diciamo, della logistica, la vera catena del valore. Quindi trasportare uno sciopero politico come quello antimilitarista o pacifista all'interno della filiera del valore vuol dire mettere in contraddizione lo stesso capitale, cioè poi è lo stesso capitale che per salvaguardarsi evita di commercializzare in determinati punti determinate, diciamo, merci. Questa è un po' l'idea di massima che abbiamo in testa. Ieri abbiamo chiamato le realtà portuali, perché come portuali abbiamo chiamato quelli più vicini a noi, che si sono espressi, diciamo, con vicinanza o con modalità negli ultimi 3 anni, però è una cosa che ci ho tenuto a rimarcare: la guerra è un problema di tutti, non è un problema dei portuali o di chi fa, è una guerra, cioè il problema di tutti, perché c'è un libro, non mi ricordo come si chiama, mi sembra Il Sole Nero, non mi ricordo, che dice le armi che tu oggi produci domani verranno usate contro di te, per dire, cioè non è un problema di nazioni, è un problema di potere e povertà, e quindi questa relazione deve farti capire che quando tu produci un'arma stai producendo la tua morte, non la morte del tuo vicino, perché oggi è lui e domani sei tu. E quindi vorremmo che in questa giornata chiunque si senta antimilitarista e pacifista, rimarco che noi siamo antimilitaristi, quindi non è che siamo proprio contro tutte le armi, nel senso siamo per l'autodifesa, l'autodeterminazione dei popoli, quindi è fondamentale che uno Stato come può essere Cuba a oggi, che sta subendo tutta una serie di attacchi, abbia le armi per difendersi. Ma uno Stato come l'Arabia Saudita, che lega le proprie politiche a questioni commerciali per mettere diciamo, questo potere legato al mantenere questo lembo di terra nelle mani di tre o quattro principi, il guerrafondai, ci sembra abbastanza folle, per di più contro uno Stato che è come lo Yemen, che non è uno Stato ricco, vive veramente di cinque cose in una maniera, soprattutto anche abbastanza vecchia, nel senso, hanno delle modalità molto rurali di vivere, è una follia pura. E quindi questa giornata noi vorremmo che chiunque, nelle proprie modalità, però in un'unica giornata, cioè secondo noi è fondamentale questo.
E questa giornata, non è però la giornata di mobilitazione che avete lanciato per il 22
No,
luglio per l'arrivo, sono due cose diverse. Quindi
completamente
c'è
diverso.
l'idea della costruzione di una giornata, dovrebbe essere appunto una giornata internazionale che vede una mobilitazione di tutte le persone, eccetera. E invece poi c'è una giornata che avete lanciato per il 22 luglio perché sta per arrivare un'altra nave.
Esatto, allora il 22 luglio lanceremo un presidio sotto l'autorità portuale, chiunque vuole partecipare è il benvenuto. Perché sta arrivando sulle coste, partendo dal Nord America, questa nave che si chiama Bahri Jazam, carica di armamenti. Praticamente cosa succede? Che l'America vende armi all'Arabia Saudita. Quando hanno bisogno di manutenzione, la compagnia Bahri manda una nave a recuperare i mezzi, quelli possono essere i carri armati M1 Abrams, gli Apache, via dicendo. Li manda in manutenzione in America, fanno la manutenzione e ricaricano le ogive dei carri armati, i missili, e la rispedisce a Jeddah. Vorremmo intercettare questa giornata per chiedere e dire all'autorità portuale di ricordarsi quali sono i suoi compiti e le leggi di Stato. Quindi il 22 non lanceremo uno sciopero, ma una mobilitazione dicendo: guardate, c'è una legge, c'è la Costituzione. C'è tutto un problema legato alla sicurezza, non solo dei cittadini, ma anche dei lavoratori. Si stanno, come dire, superando tutta una serie di controlli, perché quando queste navi arrivano in porto, il porto viene ultramilitarizzato. Gli stessi ispettori dell'autorità portuale non hanno l'accesso a controllare cosa c'è dentro questa nave qua, perché la Digos gli vieta di salire a bordo, perché gli interessi sovranazionali. Cioè, sta diventando una situazione veramente delirante. Quindi vorremmo ribadire all'autorità portuale che esistono appunto dei regolamenti, le leggi, la Costituzione, e quindi lanceremo questa mobilitazione. Lo stesso giorno, oltretutto, c'è uno sciopero dei lavoratori di stazioni marittime, perché vabbè, loro hanno tutti dei problemi, diciamo, vertenziali di lavoro sacrosanti, quindi dobbiamo cercare di capire come non coprire la loro iniziativa, perché vorremmo dargli una mano per il blocco. E come dire, poi continuare, diciamo, su questa questione qua. Quindi il 22 è prettamente genovese. Sulla questione internazionale ci siamo dati come tempo, diciamo, entro metà settembre, di rifare un'assemblea chiusa, se non pubblica, perché alcuni militanti che credo che tu non abbia sentito parlare, perché poi abbiamo mutato, perché avevano dei problemi di repressione sui loro posti di lavoro. Quindi lanciamo questa cosa privata perché ci sia il modo di proprio parlare tecnicamente di costruzione di un volantino e comunque di un comunicato condiviso per tutte le realtà, perché in America hanno le loro sensibilità, in Spagna le altre, in Italia altre, in Grecia e via dicendo. Quindi elaborare questa giornata e poi identificare qual è il giorno. Ok. Allora, dicevo, la giornata del 16 e del 17 di luglio sono pensate un po', diciamo, per cercare di uscire, no? Da quella logica che poi da 20 anni stiamo un po' vivendo, no? Quella del si è rotto tutto, abbiamo perso, cosa è successo e via dicendo. Diciamo che 20 anni fa si aveva ragione, però diciamo che il mondo è andato avanti, le repressioni sono continuate un po' sull'onda, diciamo, di quello che poi è anche successo al G8. Quindi continuamente viviamo, no, la repressione nel mondo del lavoro, gli omicidi dei delegati, vediamo il compagno di Piacenza che è stato ucciso dal camionista, piuttosto che le aggressioni all'interno dei carceri, che quello che è successo a Napoli non è come dire, un caso isolato, succede tutti i giorni nelle carceri la violenza e la tortura. Quindi diciamo che l'idea di fondo era il che fare per i prossimi 20 anni, no? Quindi qual è l'elaborazione, quindi portare all'interno di questi giorni i racconti di quelli che sono i conflitti sociali e di che cos'è la democrazia autoritaria, quindi facendo intervenire ad esempio i compagni anarchici sulla questione della sorveglianza speciale, visto che comunque è un mezzo che viene usato ormai quasi quotidianamente. A Genova abbiamo 3 compagni che hanno questa sorveglianza speciale, di fatto senza passare da un tribunale, quindi tutta pensata dalla questura, una roba del genere. O quello che sta capitando anche a noi, che ci dicono che siamo un'associazione a delinquere perché siamo organizzati, perché blocchiamo, diciamo, quello che è l'economia dello scalo genovese quando facciamo i blocchi politici che abbiamo fatto fino a oggi, e quindi dicendoci di fatto che siamo dei delinquenti, però poi la contraddizione dello Stato che non protegge la legge e la Costituzione, cioè quindi questo modo di agire, o la repressione che si è attivata, diciamo, contro i compagni della TAV con devastazione e saccheggio e mille elenchi. Quindi diciamo che la giornata di ieri era basata su questa logica qua. Quella in serata, che è quella, diciamo, dell'Assemblea internazionale, volevamo far vedere al pubblico intanto come funziona un tipo di assemblea tra portuali, che non è solo una questione vertenziale, ma è un interesse internazionale legato ai movimenti delle armi, alle contraddizioni che i vari stati hanno con le proprie leggi, le associazioni che fino a oggi si sono battute, erano presenti anche Greenpeace, Spagna, Amnesty International, la guerra in Plaza d'Aquí, che è un gruppo antimilitarista di Bilbao, più tutti ovviamente i compagni di Motril, Segunto, Barcellona, Auckland, Obram, i compagni danesi, i compagni del Pireo, c'era tutta una serie di, come dire, realtà portuali internazionali. Quindi abbiamo voluto far vedere e far conoscere, diciamo, ai compagni collegati online e ai compagni ovviamente in presenza qual è la volontà internazionale, perché a volte ci capita di raccontarle queste cose e sembrare dei, come dire, dei pazzi, no? Come dire, che tiriamo troppo in alto queste questioni qua. Invece avevo voluto un pochettino far vedere qui. Sta nella logica anche della costruzione di un percorso politico che è sempre esistito, ma che da un certo momento si è rotto e non ha, come dire, portato iniziative di congiunzione collettiva tra tutte le varie realtà, perché c'è stata la famosa rottura nel 2001 con gli scontri di G8 e la morte di Carlo Giuliani. E quindi su questa linea pensiamo che dopo 20 anni, diciamo, quelle fratture che ci sono state, che non si dimenticheranno di certo, bisogna, come dire, risaldarle per continuare ad andare avanti, continuare a lottare contro quello che è il capitalismo, qual è l'imperialismo dei vari stati. E l'unica maniera possibile, la nostra lotta lo insegna, è fare un fronte unico. Un fronte unico dove si è tutti dalla stessa barricata e il nemico è uno solo.
non pensando che ci siano in quel momento, nel momento della lotte, compagni che pur sbagliando o pur facendo errori, diciamo, anche banalmente tattici, siano dall'altra parte della barricata. Quindi è stato un momento, anche quello di stamattina, che ha fatto vedere che se ci sono le volontà, diciamo, da parte di tutti i compagni, i compagni di varie realtà riescono a parlare e a identificare quali siano realmente le problematiche. Poi è ovvio che all'interno ci deve essere la discussione, anche le posizioni non per forza convergenti, e quindi, cioè, ci deve essere il dibattito all'interno di una costruzione veramente popolare. E quindi quello che si è voluto anche far notare, no, con l'intervento di Vasapollo, che è un compagno ed è un professore universitario della Sapienza di Roma, con l'intervento, i saluti di Morales, con gli interventi dei studenti di Vedoterra, di Cambio Rotta, che è un altro collettivo vicino a USB, con USB, con l'Osservatorio della Repressione. Con tutti i compagni che sono intervenuti all'assemblea di stamattina, che il fronte è veramente unico. Sta a noi decidere se, come dire, vo avere la volontà, no, di continuare una battaglia veramente che sia di movimento popolare o no. Quindi noi diciamo che queste 2 giornate sono pensate su questa linea, cioè ricompattiamoci, perché se stiamo sempre nella solita logica, ma tu hai fatto, ma tu hai detto, ma tu hai combinato questo, con una distanza di 20 anni, parliamo di 20 anni, o 20 anni fa o 16 anni, di sicuro mia figlia, che ne ha 9, ne pagherà ancora le conseguenze fra 20 anni. Quindi l'intento, appunto, è anche, di lanciare un pochettino, no, il cuore oltre l'ostacolo, cioè avere l'intento e la volontà di dire andiamo avanti, andiamo veramente dritti, siamo tutti compagni, cioè la lotta deve essere unica. Quindi un pochettino la linea generale è stata questa. Un saluto e grazie di tutto, un abbraccio a tutte e a tutti.